Merda Guevara. Parte 1. Che Guevara è l'eroe più inneggiato degli umanisti liberali, il culto cripto-marxista dell'Occidente. Vedete questo brutto ceffo anche sulle tazze che sono in vendita. Bene, qual è la verità? Il Che nasce dal violento criminale che amava torturare ed uccidere animali innocenti ed indifesi sin da giovane, per poi diventare un violentatore che abusò sessualmente e violentò le donne al suo servizio man mano che cresceva. Per poi crescere e diventare un totale sadico ed assetato di sangue che uccise e creò le squadre di morte e tortura a Cuba. Uccidendo e torturando uomini, donne e bambini, in molti casi di persona. Ed alla fine, diversamente dalle false leggende della fine del Che, il Che non morì in maniera coraggiosa ma offrì il suo orologio alle guardie perché lo lasciassero andare mentre li implorava di non ucciderlo. Le gesta eroiche di Guevara sono soltanto propaganda fraudolenta, fatta dal regime di Castro per creare un'icona. Castro è un cognome sefardita ebraico molto comune, e Castro era un noto agente del KGB tanto che stava lavorando volando alla luce del sole per gli ebrei a Mosca proprio come le grandi reti di ebrei in America ed in ogni altro luogo in Occidente. In realtà prese Cuba per mezzo del patto di Miami in cui si sedette al tavolo con le élite antibattista e politiche, ed ottenne molti fondi da loro e poi si rivoltò per mezzo di essi contro i comandanti dell'esercito di Battista. Castro ed i suoi scagnozzi quindi cominciarono a creare dei racconti mitici delle loro coraggiose battaglie contro l'esercito di Battista, che non avvennero mai, e li rivendettero ai media occidentali come Vangelo. Nel 1958 gli ebrei di Washington tolsero l'ultimo tappeto da sotto i piedi di Battista rifiutandosi di vendergli armi o di dargli alcuna assistenza. Battista, senza un esercito di supporto da Washington, fu obbligato a fuggire per non morire ed i comunisti presero Cuba senza nemmeno sparare un colpo. La stessa indagine dell'ambasciata americana a Cuba mostra che vennero uccise soltanto 182 persone in tutto quel periodo. Il Che ammette nel suo diario personale che soltanto 20 delle sue persone morirono. Provando quindi che la storia ufficiale è soltanto un mito. Per tutto il tempo promossero se stessi, per facciata, come se fossero anticomunisti e pro-democratici per guadagnare consensi. Una volta che furono in posizione di potere espulsero gli anticomunisti dai loro ranghi e bruciarono i libri ed i registri della Lega Cubana Anticomunista che aveva raccolto informazioni su oltre 250.000 comunisti, agenti del KGB e di loro complici in America Latina. Castro, come già detto, sta lavorando per Mosca. Dopo la rivoluzione che terminò nel gennaio del 1959 non c'era nessuna democrazia al potere. Castro e le sue forze iniziarono lo sterminio di massa dei nemici dell'ideologia comunista. Come notò uno dei compagni, il Che immerse la città nel sangue. Poco tempo dopo Cuba si dichiarò stato comunista. Il Che divenne il comandante della sua polizia segreta che era nota per giustiziare intere famiglie. Che è una pratica comunista ebraica standard. Migliaia su migliaia di persone innocenti vennero massacrate dalle forze del Che. Gli studiosi nel libro nero del comunismo definirono il numero delle persone uccise dalle squadre di assassini del Che al numero di 14.000 soltanto nel primo anno. Alla cabana, che il Che trasformò in una prigione e zona di esecuzione, venne notato che molte delle persone giustiziate erano bambini. Un prigioniero politico annota che loro stessi videro con orrore il Che mentre metteva personalmente la pistola alle spalle di un ragazzo di 14 anni che piangeva e premeva il grilletto, distruggendo praticamente tutta la sua testa. Nel 1960 il Che costruì ed aprì il più grande campo di sterminio comunista a Guanacabibes in cui migliaia di persone vennero uccise, mutilate, picchiate e violentate come prassi standard. Guanacabibes veniva gestito in maniera identica alle centinaia di campi di sterminio del regime stalinista in Unione Sovietica in cui decine di milioni di persone vennero uccise volontariamente e secondo uno scopo. Guevara provava orgoglio personale per tutto questo. Molto di tutto questo venne denunciato nel documentario di Nestor Almendrosi ed Orlando Jiménez Lel, Conducta impropria. Da notare che è qui dove gli ebrei vogliono prendere l'America ed anche il mondo occidentale. Non comprate le loro canzoni e ballate culturali marxiste, partito comunista in senso generale. Si tratta di un fronte come ammettono loro stessi. Per portare le cose al punto in cui possono mettere un dittatore marxista all'opera e quindi, come a Cuba, gli idioti inutili verranno espulsi. Adesso si sa che il movimento di protesta a Wall Street venne messo segretamente insieme dagli agenti degli ebrei Rothschild che fu un tentativo di scatenare una rivoluzione marxista in America. Gli stessi Rothschild erano le oligarchie ebraiche di facciata degli anziani di Sion per creare il comunismo ai suoi inizi e poi finanziarlo. Che Guevara, il pesce muore per bocca di Umberto, Bert, Corso introduzione. Il detto il pesce muore per bocca si riferisce alle persone che parlano più del necessario finché vengono fregate dai loro stessi discorsi. Questa mitica reputazione può sopravvivere alla pubblicazione delle sue stesse parole? L'obiettivo di questo articolo è denunciare la verità sul CE, demistificarlo verso le persone che provano ammirazione per questo assassino, denunciare i fatti basati sui suoi scritti, diari e discorsi, lettere e conversazioni con le persone che lo conoscevano. Il CE non mise mai in discussione i crimini di Stalin e di Mao, né le concezioni totalitariste del marxismo, incompatibili con gli ideali di libertà e democrazia, difendendo fino alla morte le sue idee staliniste. Il suo fanatismo lo rese un nemico implacabile della libertà. Lo scrittore francese Régis Debray, autore di Rivoluzione. Nella Rivoluzione, scrisse riguardo al CE, era adepto al totalitarismo fino all'ultimo pelo del suo corpo. I primi anni Alberto Benegas Lynch nel suo libro Mio cugino il che scrive, in un'occasione una delle mie zie mi disse che sin dall'infanzia il CE si divertiva a causare sofferenza agli animali e, dopo essere cresciuto, insisteva che la morte degli altri non era dopo tutto poi così male e che, in questo contesto, era più avanti della definizione di Woody Allen, morire è la stessa cosa che addormentarsi, ma senza alzarsi per fare la pipì. Sin dalla più tenera età il suo sadismo era trasparente. Carlos Canica Ferrer, uno dei suoi primi amici, facilitò la relazione sessuale del CE con la cameriera della famiglia Ferrer. Era abituale per il CE avere relazioni sessuali con le cameriere che lavoravano nelle case dei suoi parenti ed amici. Carlos Figueroa, amico di Che Guevara in gioventù ad Altagracia, dice quanto segue del CE, lo soprannominai il gallo veloce perché stava mangiando in sala da pranzo ed immediatamente entrò con la mucama, cameriera, nella stanza e la obbligò a salire sul tavolo per fare del sesso sbrigativo. Dopo aver finito si liberò della povera diavola, e continuò a mangiare come se nulla fosse accaduto. Usò la donna di condizione sociale inferiore come oggetto sessuale. Il CE non mostrava interesse nella politica dell'Argentina durante i suoi anni da studente, diversamente dai suoi amici studenti a cui piaceva discutere di politica e partecipare in qualche maniera. Questo atteggiamento contrasta con quello dei suoi parenti e dei suoi amici più intimi Alberto Granado, che erano opposti a peronismo. Egli lo riconosce in una lettera che scrisse 20 anni prima, non avevo alcuna preoccupazione sociale nella mia adolescenza e nessuna partecipazione nelle lotte politiche o studentesche in Argentina. Non ci sono altri commenti, né lettere né prove che fanno riferimento a questa opinione sugli avvenimenti politici più importanti in Argentina di quel periodo. Durante il periodo in cui il CE stava studiando all'Università di Buenos Aires, la sua opinione riguardo ai militanti politici della sinistra ci raggiunse attraverso la sua fidanzata Maria del Carmen Ferreira Chichina, che racconta che il CE aveva un atteggiamento critico verso i militanti di sinistra, che accusò di essere di setta e mancare di flessibilità. Il primo viaggio in America Latina. In Notas de Viaje, il suo diario di viaggio in America Latina nel 1952, narra che al suo arrivo in Cile lui e Granado si spacciarono per specialisti medici in leprologia, ottenendo un'intervista con un giornale locale in cui vengono riconosciuti tali, cosa che li rese popolari fra la gente, permettendogli di ingannarla e di ottenere ospitalità ed alloggio gratuiti. In questo caso, come in altri riportati da lui, la sua mancanza di onestà quando era in difficoltà lo portò a frodare quelli che incrociavano la sua strada. La sua mancanza di etica e mortalità diviene evidente. Aspettando una nave che li avrebbe portati nell'isola di Pasqua, il CE scrisse, l'isola di Pasqua. Là è un onore per le femmine avere un fidanzato bianco. Là il lavoro, speriamo, viene fatto tutto dalle donne, ed uno mangia, dorme e le mantiene contente. Cosa importerebbe restare lì per un anno, chi se ne frega degli studi, dello stipendio, della famiglia, eccetera. Questi commenti sono caratteristici del suo machismo, il suo atteggiamento discriminatorio contro le donne. Il razzismo del CE diviene evidente in questi commenti del suo diario di viaggio, i neri, quei magnifici esempi della razza africana che hanno mantenuto la loro purezza razziale grazie alla loro mancanza di affinità con il bagno, hanno visto il loro territorio invaso da un nuovo tipo di schiavo, il portoghese. Il disprezzo e la povertà li unisce nella lotta quotidiana, ma il diverso modo di confrontarsi con esso li divide completamente. Il nero è indolente e sognatore, spende il suo magro stipendio in frivolezze e nel bere, l'europeo per sua tradizione lavora e risparmia, cosa che lo ha portato così lontano fino in questo angolo di America e lo porta ad avanzare se stesso, anche indipendentemente dalle sue stesse aspirazioni individuali. Il film Diari in motocicletta omette questa sconveniente osservazione del diario del CE. La sua nota sui neri ed il bagno è ironica, perché la sua stessa igiene personale lasciava molto a desiderare. Quando era giovane si guadagnò l'etichetta di El Shanco il maiale, perché raramente si lavava. Enrique Ros nel suo articolo Che Guevara, il suo questionabile titolo di medico scrive in dicembre, in meno di 22 giorni di scuola, ha passato 11 esami. 15. Circa metà dei corsi necessari per acquisire un dottorato, esaminati e superati in solo 3 mesi, senza aver frequentato nessuna classe o pratica durante l'anno con la probabile eccezione delle ultime settimane. Ernesto Guevara della Serna avrebbe dovuto frequentarli 25 ore al giorno. Per ognuno dei 66 giorni di scuola di ottobre, novembre e dicembre del 1952 necessari per soddisfare i requisiti accademici del curriculum del 1937 in vigore nel 1948 quando si iscrisse alla scuola di medicina dell'Università di Buenos Aires. Viste queste contraddizioni io richiesi una copia dei registri accademici di Ernesto Guevara. Venni informato che la facoltà di medicina non poteva darmi una copia perché i registri dell'attività accademica di Ernesto Guevara erano stati rubati. Poiché il CE era un fotografo amatoriale è inconcepibile che non esistano foto della cerimonia di laurea, né testimonianze di dottori che si sono laureati con lui o qualsiasi altra prova della sua laurea. Sembra che la sua laurea come dottore sia un altro mito su di lui. Nell'agosto del 1953 Adel Cuzco scrisse a sua madre che negli 8 giorni in cui erano lì El Shanco si è fatto il bagno una volta sola per accordo comune, e solo per ragioni di salute. Guevara nel suo diario della Bolivia del 10 settembre 1967 scrive: «Ho dimenticato oggi di enfatizzare un fatto, dopo 6 mesi, mi faccio la doccia. È un record che molti altri stanno ancora inseguendo. I suoi compagni cubani, a causa della sua mancanza di igiene personale, lo soprannominarono palla di sudiciume». In Notas de Viaje scrisse il seguente commento che chiamò Notas en el margen, ed io so, perché lo vedo stampato nella notte, che io, l'eclettico dissetore delle dottrine e psicanalista dei dogmi, ululando come posseduto, assalterò le barricate delle trincee, sporcherò di sangue la mia arma e, pazzo di furia, taglierò la gola di ogni sconfitto che cada sotto le mie mani. Ed io sento le mie narici dilatate, che sentono l'acido odore della polvere da sparo e del sangue del nemico morto. Ora io tendo il mio corpo, pronto per la battaglia, e preparo il mio essere come un sacro luogo in modo che risorga con nuove vibrazioni e nuove speranze l'ululato bestiale del proletariato trionfante. Questo giovane, egocentrico e presuntuoso, nei suoi commenti esprime la sua violenza ideologica e retorica. Anche questo commento sconveniente è stato omesso dal film Diario in motocicletta. Il secondo viaggio in America Latina. Nelle sue note del secondo viaggio in Bolivia del luglio 1953, narra quanto segue 317 portando i nostri bagagli stavamo salendo in seconda classe, ed un impiegato investigativo ci affrontò e dopo un po' di lobbismo ci propose di salire in prima classe ed arrivare gratis fino a Cuzco con il lasciapassare di due di loro, cosa che naturalmente accettammo. Quindi viaggiamo comodamente in prima classe dando ai ragazzi il prezzo della seconda classe. Qui si riflette molto bene la sua debolezza morale, la sua mancanza di austerità. Arrivato in Costa Rica, scrive quanto segue, sono rimasto fuori con una giovane donna nera che ho raccolto, soccorro, molto più volgare della galline, che aveva 16 anni. Guevara rende un'altra volta evidente il suo disprezzo per le donne ed il suo risentimento sociale latente. Il 10 dicembre del 1953 scrive a sua zia da San José, Costa Rica a Del Paso ho avuto l'opportunità di passare attraverso i domini della United Fruit, convincendomi ancora una volta di quanto siano terribili questi polipi capitalisti. Ho giurato davanti ad un'immagine del nostro vecchio e compianto compagno Stalin che non riposerò finché non vedrò questi polipi capitalisti annientati. Un'altra lettera alla stessa zia venne firmata con le parole Stalin 2. Ancora più importante fu il fatto che quando Guevara visitò l'URSS, nel ruolo di uno dei leader della rivoluzione cubana nel novembre del 1960, insistette per mettere dei fiori sulla tomba di Stalin, ignorando le raccomandazioni dell'ambasciatore cubano Faure Chaumont, uno dei sopravvissuti al direttorio rivoluzionario che attaccò il palazzo presidenziale. È importante tenere a mente che questo è accaduto più di 4 anni dopo le rivelazioni di Khrushchev dei crimini di Stalin. Durante la maggior parte della sua vita Che Guevara non aveva un lavoro stabile, e dipendeva da sua madre, da sua sorella Celia e da sua zia Beatriz, che di solito gli mandavano del denaro, e da altre donne nella sua vita che lo assistevano per trovare lavoro ed anche per pagare i suoi debiti. John Lee Anderson nella sua biografia del CE riporta i seguenti casi, per aiutarlo nella sua corsa per ottenere un posto da medico, la ben introdotta Hilda Gadea lo presentò ad alcuni sui contatti governativi di alto livello. La principale avversaria che contendeva le attenzioni di Ernesto nel febbraio e nel marzo del 1954 era un'infermiera di nome Julia Mejia. Trovò una casa sul lago Amatitlan dove Ernesto poteva andare e passare il weekend. Presto ebbero una relazione casuale. A marzo la situazione di Ernesto cambiò molto poco. Hilda pagò parte del suo conto per l'alloggio, e Julia Mejia gli trovò un colloquio di lavoro nella giungla orientale di Petén. Per mezzo di alcuni gioielli che Hilda gli diede di proposito, pagò parte del suo conto della pensione. Poco dopo trovò un lavoro notturno scaricando barili di catrame per la costruzione di una strada. Lavorò una seconda notte. Fu il primo periodo di lavoro continuato fisico che avesse mai fatto. A luglio Ilce scrisse nel suo diario riferendosi a Hilda, ciò che la affliggeva era che le confessai della scopata con l'infermiera. In agosto arrivò un amico di Gualgarcia in Guatemala in uno degli aerei che vennero per raccogliere gli esiliati argentini, portando $150 inviati dalla famiglia d'Ilce e glieli diede. Ilce scrive nel suo diario che gli mandarono anche due vestiti, 4 chili di erba ed una montagna di stupide piccole cose. Ilce se ne va con Hilda a San Juan Zacatepequez in un viaggio d'addio, e descrive quanto segue nel suo diario, oggi lo dedico a dire addio al Guatemala con una piccola gita a San Juan Zacatepequez con una profusione di toccate e scopate. Superficiali. Il 1955 cominciò con piccoli cambiamenti per Ernesto. Per il momento, la sua realtà rimase quella di un giovane vagabondo argentino. Il fatto che Ernesto adesso avesse bisogno nuovamente di Hilda per il suo affitto occasionale e, come scrive lui nel suo diario, per soddisfare il suo urgente bisogno di una donna che scopi. Nella sua vita da vagabondo che adottò per sua scelta, ci viene mostrato come un crudele, rozzo irresponsabile ed uno che trae vantaggio dalle donne che lo hanno aiutato durante questo periodo della sua vita, che considerava di debole personalità, e che gli permisero di vivere senza lavorare. Le persone che cercano di presentare Ilce come un filantropo di fermi valori cristiani, trovano risposta negli estratti dalle sue lettere che scrisse alla madre il 15 giugno 1956 da una prigione messicana, non sono Cristo né un filantropo, sono piuttosto l'opposto di Cristo, e la filantropia mi sembra qualcosa di parola illeggibile, lotto per le cose in cui credo con tutte le armi che ho a disposizione, e cerco di lasciare gli altri morti per evitare di venire inchiodato ad una croce o a qualsiasi altra cosa. In una lettera a Tita Infante dell'ottobre 1956 commenta, naturalmente, tutte le opere scientifiche sono andate all'inferno ed ora io sono soltanto un assiduo lettore di Carlitos e Federico Ito, riferendosi a Karl Marx e Frederick Engels, ed altri Itos. D'altra parte ti dirò che ho un gruppo di bambini al sesto anno di studi abbagliati dalle mie avventure ed interessati a capire qualcosa delle dottrine di San Carlos, eufemismo per Karl Marx. Il mio tempo libero è dedicato ad uno studio informale delle dottrine di San Carlos. In questa ed altre lettere diviene evidente la formazione marxista del CE, ed in questo caso anche l'uso della dottrina marxista nel lavaggio del cervello ai bambini con scopi politici. Pedro Corzo nel documentario Anatomia de un mito riporta le sue conversazioni con Miguel Sanchez, el coreano, responsabile dell'istruzione militare delle forze della spedizione di Castro a Granma in Messico del 1956. El coreano afferma che Ilce aveva sempre problemi con i neri e li disprezzava proprio come gli indiani del Messico a cui si riferiva come gli indiani illetterati del Messico. Ilce mostra ancora la sua faccia razzista. Assetato di sangue in Sierra Maestra. I ribelli furono infine pronti per l'attacco, lasciando indietro Osorio in custodia a 2 uomini. Gli ordini erano di ucciderlo non appena gli spari avessero avuto inizio, Ilce scrisse di fatto, qualcosa che osservarono strettamente. L'esecuzione ebbe luogo nelle prime ore del 17 gennaio 1957 quando ebbero inizio gli spari. Hilda Gadea, la prima moglie del Che, pubblicò nel suo libro Ernesto, ricordo del Che Guevara in Sierra Maestra la lettera che lui le mandò il 28 gennaio 1975, in cui la sua predisposizione violenta e sadica poteva essere apprezzata in questa frase. Cara vecchia signora, qui nella giungla cubana. Vivo ed assetato di sangue, scrivo queste righe ardenti ispirato da Martì. Il 18 febbraio 1957 la guida rurale Eutimio Guerra, accusato di aver passato informazioni al nemico, viene perseguitato dai ribelli e condannato a morte. Al momento dell'esecuzione, i suoi compagni erano indecisi se sparargli, ed è qui che Ilce si fece avanti, prese la sua pistola uccidendo Eutimio con un colpo alla tempia, descrivendo questo atto nel suo diario in Sierra Maestra. Ho risolto il problema sparandogli con una pistola, calibro 32 nella parte destra del cervello, con un foro di uscita nel lobo temporale destro. Rantolò per un attimo e poi era morto. Mentre rimuovevo i suoi beni non riuscivo a prendere l'orologio legato con una catena alla sua cintura, e quindi mi disse con una voce ferma piuttosto che paura, «Lascia stare ragazzo, non importa. L'ho fatto io e le sue proprietà adesso sono mie». Più tardi il C scriverà nel suo diario. Giustiziare un essere umano è qualcosa di sgradevole, ma esemplare. Da ora in avanti nessuno qui si riferirà nuovamente a me come il cavadenti della guerriglia. In una lettera a suo padre che si riferiva alla sua esecuzione scrive, «Vorrei confessare, papà, che in quel momento ho scoperto che mi piace davvero uccidere». Marcos Brav, leader del movimento 26 di Julio, nel suo libro La otra cara del CE, narra che un soldato di 17 anni del governo, catturato ed interrogato dal CE, rispose, «Non ho ucciso nessuno, comandante. Sono solo uscito da lì. Sono figlio unico e mia madre è vedova ed io sono entrato nell'esercito per lo stipendio, per mandarglielo ogni mese. Non uccidetemi. Non uccidetemi, perché?» rispose il CE. Il giovane soldato venne legato di fronte ad una fossa appena scavata e gli venne sparato. In aprile il chivato, informatore, Filiberto Mora venne ingannato e catturato dai ribelli, ed il CE scrive nel suo diario, «L'uomo, Filiberto, è stato ingannato ma nel momento che vide Fidel realizzò cosa stava accadendo e cominciò a scusarsi. Il chivato fu giustiziato, 10 minuti dopo avergli sparato alla testa lo dichiarai morto». A maggio due soldati in abiti civili che stavano spiando intorno alla segheria di Uvero vennero presi prigionieri. Stabilimmo di giustiziarli prima dell'attacco al presidio dell'esercito a Uvero. Il CE scrive nel suo diario, la tomba venne scavata per le due guardie informatrici e venne dato il via. La retroguardia li giustiziò. A settembre Enrico Acevedo, un quindicenne che si era unito alle colonne del CE, scrisse nel suo diario, all'alba portano un grosso uomo vestito di verde, con la testa rasata come i militari e con grandi baffi, è Cuervo, che sta facendo problemi nella zona di San Pablo de Yao y Vega la Iua. Ha commesso abuso sotto la bandiera del 26. Luglio. Il CE lo riceve nella sua amaca. Il prigioniero cerca di dargli la mano, ma non trova risposta. Ciò che viene detto non giunge alle nostre orecchie, anche così le loro parole sono forti. Sembra una specie di processo sommario. Alla fine lo manda via con un gesto di sdegno della sua mano. Lo portano ad un burrone o lo giustiziano. Punto. Dopo l'esecuzione il CE andò verso la zona vicino al Monte Caracas per un'operazione di pulizia delle bande armate comandate da Kino Shang che operavano in questa zona. Poco dopo la cattura di Shang ebbero inizio i processi. Shang, accusato di furto, ed un contadino accusato di essere un violentatore vennero giustiziati. Il CE scrisse dell'esecuzione, prima giustiziamo il contadino violentatore e Kino Shan, vennero legati ad un albero nella foresta, entrambi erano calmi. Pochi giorni dopo Dionisio Oliva, accusato di rubare bestiame e provviste destinate ai ribelli, venne catturato insieme ad altri, ed insieme c'era Echevarria, fratello di uno dei suoi compagni di Granma. Oliva venne giustiziato ed il CE ordinò anche l'esecuzione di Echevarria per crimini non meglio specificati e lo scrisse nel suo diario, doveva pagare il prezzo. Nel mese di ottobre il CE giustiziò anche Aristidio, un contadino che durante la sua assenza vendette il revolver che gli aveva dato lui, ed espresse il desiderio di abbandonare la lotta quando i ribelli sarebbero andati in un altro posto. Il suo dubbio sulla legalità dell'esecuzione di Aristidio si rifletteva nel suo diario, se era veramente abbastanza colpevole da meritare la morte. In altre occasioni il CE simulava delle esecuzioni, bendando i difensori e sparando dei colpi in aria, come metodo di tortura psicologica. Il sentiero del CE lungo la Sierra Maestra era pieno di corpi dei chivatos, informatori, dei disertori e dei delinquenti le cui morti aveva ordinato ed in alcuni casi eseguito lui stesso. Il CE scrisse il 14 dicembre del 1957 una lettera a René Ramos Latour Daniel, il 321 coordinatore nazionale del Movimento 26 de Julio che morì in combattimento. Quando segue, a causa del mio background ideologico, appartengo a quelli che credono che la soluzione dei problemi del mondo stia dietro alla cosiddetta cortina di ferro ed io vedo questo movimento come uno dei molti ispirati dal desiderio borghese di liberarsi dalle catene economiche dell'imperialismo. Latour rispose al CE il 18 dicembre, lasciatemi soltanto annotare sul registro la nostra visione, che naturalmente è completamente diversa dalla vostra. Le nostre differenze fondamentali sono che siamo preoccupati di portare alla gente oppressa della nostra America un governo che risponda al loro desiderio di libertà e progresso, un governo che sarà fatto di unioni coese che garantiscono i loro diritti come le nazioni libere e li rendono rispettati da parte dei grandi potenti. D'altra parte, Le persone con la vostra preparazione ideologica credono che la soluzione ai nostri problemi stia nel liberarsi del dannoso dominio yankee attraverso il non meno dannoso dominio sovietico. Nella stessa lettera Ramos Latour scrisse che l'ideologia del movimento 26 di luglio venne ispirata dal pensiero politico di José Martí, che consisteva nel rendere Cuba un paese democratico e prosperoso, ma con una giustizia sociale, e che il patto con le altre forze di opposizione fosse necessario e salutare. Il dottor Armando M. Lago, fondatore dell'Archivio di Cuba, calcolò un totale di 47 esecuzioni, la maggior parte delle quali di guajiros, contadini, eseguite dalla guerrilla, e 35 morti della guerrilla in combattimento, durante l'anno 1957. Queste cifre sono delle prove convincenti del terrore impiantato dalla guerriglia. Il 27 giugno del 1958 il CE scrisse nel suo diario, nella Cotte ci furono tre fughe. Una di esse fu doppia, Rosabal condannato a morte perché era un chivato, Pedro Guerra della squadra di Sori e due prigionieri militari. Pedro Guerra venne catturato, aveva rubato un revolver per la fuga. Venne giustiziato immediatamente. Vargas Llosa scrive quanto segue, ordinò anche ai suoi uomini di assaltare le banche, decisione che giustificò in una lettera ed Enrique Oltuski, un subordinato, nel novembre del 1958, l'impulso a togliere agli altri le loro proprietà ed a reclamare le proprietà degli altrui territori era al centro della politica oppressiva di Guevara. Ciò che propose era il ritorno al periodo di gangsterismo politico che si verificò alla fine del decennio degli anni 40, con cui Castro era associato durante i suoi anni da studente. Jaime Cosa Vázquez, ex comandante dell'esercito ribelle, disse che molte delle esecuzioni attribuite a Ramiro Valdés, che più tardi divenne ministro degli interni di Cuba, erano una diretta responsabilità di Guevara. Nel dubbio, uccidetelo erano le istruzioni del CE. Costa dice che il CE ordinò l'esecuzione di dozzine di persone dopo la caduta di Santa Clara. Marcelo Fernández Dayas nel suo articolo L'altro lato della moneta dice, la presa della città di Santa Clara fu sanguinosa per i suoi oppositori. Molti prigionieri vennero giustiziati sommariamente. Mandati al muro, senza processo né pietà. Queste esecuzioni venivano eseguite di fronte a fotografi, giornalisti e cameraman. I prigionieri, in molti casi, erano dei giovani di campagna che si erano uniti all'esercito come ultima speranza di sfuggire alla disoccupazione ed erano noti come casquitos, piccoli elmetti. Il CE alla Cabaa? Guevara fu nominato a capo militare di Castro alla fortezza di La Cabaa a La Habana dopo che Batista fuggì da Cuba, una posizione che mantenne da gennaio a settembre del 1959, ed era anche responsabile della Comisión Depuradora, commissione depuratoria, allo scopo di implementare il terrore rivoluzionario. In una comparizione sul canale 6 della TV nel febbraio del 1959, il CE dichiarò che a La Cabaa tutte le esecuzioni vengono fatte sotto mio espresso ordine. Lì ha presieduto a centinaia di esecuzioni in processi sommari che anche un biografo simpatetico come José Castaeda, nel suo libro Compagno, Vita e morte di Che Guevara disse che venivano eseguite senza il giusto rispetto della buona giustizia. Luis Ortega, nel suo libro Io soy el Che, riporta ciò che il Che dice al Duca Estrada, è necessario lavorare di notte, l'uomo offre meno resistenza di notte che durante il giorno. Nella calma notturna la resistenza morale è indebolita. Fate gli interrogatori di notte. Non è necessario fare molte domande per sparare a qualcuno. Niente di più. Dovreste sempre dare all'accusato la possibilità di discolparsi prima di giustiziarlo. E questo significa, capitemi bene, che l'accusato dovrebbe essere sempre giustiziato, senza importanza per la sua discolpa. Non sbagliatevi su questo. La nostra missione non consiste nel dare delle garanzie di procedura a chiunque, ma nel fare la rivoluzione. E dobbiamo cominciare con le stesse garanzie di procedura. Napoleon Villaboa, membro del Movimento 26 di luglio e consigliere del CE alla Cabaa, descrive l'esecuzione di José Castao Quevedo, direttore del Bureau de Represión de Actividades Comunistas, BRAC, contro cui le accuse criminali non pesarono e che portò all'ufficio del CE, mentre girava intorno alla sua scrivania e la sedia dove sedeva il militare, il CE prese la sua pistola 45 e lo uccise proprio lì con due proiettili alla testa. Le storie da brivido dell'ex prigioniero politico Pierre Saint-Martin, testimone oculare dell'assassinio a sangue freddo di un ragazzo tra i 12 e i 14 anni di età eseguito dall'abominevole mostro di crudeltà Che Guevara alla fortezza di La Cabaa nel 1959. Il suono della porta di ferro che si apriva venne udito non appena gettarono un'altra persona nella cella già affollata. «E che cosa hai fatto?» chiedemmo più o meno all'unisono. Con la faccia insanguinata e pestata ci fissò e rispose ho difeso mio padre in modo che non lo uccidessero, Non potevo fermarle. Questi figli di puttana lo hanno ucciso. Vicino al muro dove tenevano le esecuzioni, con le mani intorno alla vita camminava avanti e indietro l'abominevole Che Guevara. Diede l'ordine di portare prima il ragazzo e gli ordinò di inginocchiarsi di fronte al muro. Il ragazzo disobbedì all'ordine con coraggio tale che le parole non possono esprimerlo e rispose a questo infame personaggio: «Se stai per uccidermi dovrai farlo nel modo in cui uccidi un uomo, in piedi, e non come un codardo in ginocchio». Camminando dietro al ragazzo il Che disse: «A che punto sei un ragazzo coraggioso». Estrasse la pistola e gli sparò al collo così che quasi lo decapitò. Lo scrittore rumeno Stefan Bace, nel suo poema Non canto al Che, si riferì a come Che Guevara invitò ad accompagnarlo per vedere come le persone venivano uccise al muro di La Cabaa. I primi tre mesi della rivoluzione cubana videro 568 esecuzioni del plotone d'esecuzione. Anche il New York Times lo ammette, secondo il giornalista Art Phillips di questo giornale, 400 nei primi due mesi. Il giornalista Tetlon del London Daily Telegraph scrive questo: «A volte quattro tribunali funzionavano simultaneamente, senza avvocati o testimoni, impartendo giudizi, contemplando la pena capitale, anche per 80 persone in processi comuni. I procedimenti giudiziari erano delle farse vergognose che scioccavano e nauseavano le persone che le vedevano». José Castaeda, nella sua biografia di Guevara, dice che il padre deceduto Iachide Aspiazo, un simpatizzante cattolico basco della rivoluzione, parlò di 700 vittime. Luis Ortega scrive nel suo libro Io soy el Che, che Guevara inviò 1897 uomini al plotone d'esecuzione. Nel suo libro Che Guevara, biografia, Daniel James scrive che lo stesso Che ammise di aver ordinato diverse migliaia di esecuzioni durante i primi anni del regime di Castro. Félix Rodríguez, un ex agente della CIA, che partecipò alla cattura del Che in Bolivia, disse a Vargas Llosa che affrontò il Che dopo la sua cattura recriminandogli circa 2000 esecuzioni di cui era responsabile nel corso della sua vita. Ci disse che erano tutti agenti della CIA e non discusse la cifra. Al contrario dei processi di Norimberga, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dei 24 leader nazisti accusati di crimini di guerra soltanto a 11 di loro venne applicata la pena di morte. In una lettera scritta nel maggio del 1959 al suo amico Julio El Gauco Castro dice addio con questa frase: un forte abbraccio da quello che è chiamato e che la storia chiamerà. Che in una lettera di Natale ai suoi genitori scrisse: camminiamo sulla pura storia della più alta categoria americana, siamo il futuro e lo sappiamo, costruiamo con gioia sebbene abbiamo dimenticato gli affetti individuali. Queste frasi, che lo descrivono da testa a piedi, rivelano il suo carattere arrogante, la sua illusione da grandeur, quando esagera la sua importanza storica. Esportazione di guerrillas. Dopo il trionfo della rivoluzione Castro ed il Che lanciarono il movimento guerrilla in America Latina. Venne immediatamente organizzato un piano per creare attenzione per guerrilla con l'assistenza del Che, a Panama, in Repubblica Dominicana, ad Haiti, in Nicaragua, in Guatemala e Colombia. L'invasione di Panama alla fine dell'aprile del 1959 fu un fallimento. Le autorità panamensi catturarono due invasori cubani. Il primo giugno un gruppo di nicaraguensi, tra cui c'era Rodolfo Romero, un vecchio compagno del Che, sotto la guida di Joaquín Chamorro lasciò L'Avana alla volta del Nicaragua. Chamorro, dopo la sua cattura, ammise l'assistenza militare fornita da Castro e dal Che. L'invasione di Santo Domingo a metà del giugno del 1959 finì nel fallimento con un bilancio di oltre 200 morti, tra cui i leader cubani della spedizione Jiménez Moya ed Horacio Rodríguez. Nell'agosto del 1959 essi avviarono ad Haiti il conflitto che si concluse con la sconfitta degli invasori. Nel novembre del 1960 alcuni ufficiali dell'esercito del Guatemala presero le armi. Gli aerei dell'aeronautica cubana volarono sul campo militare di Zacapa, uno dei due luoghi della rivolta, dando viveri ai ribelli. Anche questa rivolta fallì. L'intervento cubano in Venezuela a supporto della guerrilla fallisce quando l'esercito del Venezuela, nel novembre del 1963, sorprende un atterraggio originato da Cuba nella penisola del Paraguaná. Nel febbraio del 1964 la OAS condannò l'interferenza del regime di Castro in Venezuela. Le operazioni di guerrilla ebbero inizio in Argentina all'inizio del 1964 nella provincia di Salta, con il giornalista argentino Jorge Ricardo Masetti incaricato di esse. Le operazioni erano supervisionate dal Che. Nell'aprile del 1964 l'esercito argentino attaccò il campo della guerrilla con il risultato di uccidere diversi guerrillas, tra i quali l'istruttore cubano Capitano Hermes Pea, la scorta del CE, e vennero fatti 14 prigionieri. Masetti scomparve nella giungla di Salta senza lasciare traccia, ed il fulcro della guerrilla venne eliminato. Quando Alberto Granados gli chiese perché era depresso in conseguenza di questo avvenimento, il CE rispose: "Qui mi vedete dietro ad una scrivania, afflitto, mentre le mie persone muoiono durante le missioni in cui io le ho inviate." José Pardolada nel libro Fidel Edilce scrive ciò che il CE gli disse nel 1959. "Dobbiamo eliminare tutti i giornali, perché una rivoluzione con libertà di stampa non può essere fatta. I giornali sono strumenti dell'oligarchia. Il regime controllava, censurava o chiudeva giornali e riviste, televisioni e stazioni radio e l'industria del cinema. La libertà di stampa e l'informazione vennero soppresse. La missione commerciale, diplomatica." Nel giugno del 1959 Guevara venne inviato in una missione diplomatica con lo scopo di stabilire nuove relazioni commerciali, vendite di zucchero ed ottenere armi in Jugoslavia, e non ebbe successo in nessuna di queste cose. Al Cairo incontrò Gamal Abdel Nasser, che disse nelle sue memorie che Guevara gli chiese quante persone fossero emigrate dal suo paese come risultato della riforma agraria. Quando Nasser rispose che nessuno se ne era andato, il CE gli disse nervosamente che la maniera per misurare la profondità di un cambiamento è misurare il numero delle persone che sentono che non c'è posto per loro nella nuova società. In India il suo incontro con il primo ministro Nehru, durante uno splendido pranzo, non fornì risultati per stabilire nuove relazioni commerciali. In Giappone la sua proposta di scambiare zucchero con prodotti giapponesi venne rifiutata. Nell'incontro che tenne con il ministro del commercio estero. Nel suo incontro con il primo ministro indonesiano Sukarno, non ebbe successo a vendere zucchero ed a formare relazioni commerciali. Durante il suo soggiorno in Jugoslavia incontrò Josip Broz Tito, e non ebbe successo ad ottenere armi dal suo paese. In uno dei paragrafi della lettera a sua madre del luglio 1959, pubblicata nel libro scritto da suo padre "Mio figlio il CE", scrive: "Sono sempre lo stesso solitario che ero solito essere, cercando la mia via senza aiuto personale, ma ora possiedo il senso del mio dovere storico. Non ho casa, donna, figli, genitori, né fratelli e sorelle, ed i miei amici sono miei amici finché pensano politicamente come me." Quando Hilda Gadea, sua moglie, arrivò a Cuba insieme a sua figlia nel gennaio del 1959, vide che suo marito viveva con l'amante Aleida March, che era incinta. A maggio il CE divorziò da sua moglie e sposò la sua amante nel suo ufficio alla Cabaa. Dopo una breve luna di miele, lasciò il paese nel suo primo viaggio diplomatico. Durante i due mesi in cui era assente, non comunicò mai con Aleida. Aleida disse quanto segue ad Anderson: "Il CE era un machista come molti latini. Era irresponsabile con la sua famiglia, lasciava le sue mogli e figli quando ne avevano più bisogno, per continuare le sue avventure di guerrilla. Ripagò Hilda dell'amore e dell'aiuto che gli diede con il tradimento. Le donne avevano un ruolo secondario nella sua vita.